congratulo perché non so se mi sarei mosso da casa ad ascoltare una conferenza che si intitola Rilettura dell'escatologia. Non è che sia, Don Isidoro non ha giocato sull'attrazione del titolo, no? Però vediamo un po' se riusciamo a fare un discorso abbastanza concreto. Sono tre incontri, quello di stasera è come la base generale del discorso dell'escatologia, cioè quello che riguarda la vita eterna, e la prossima volta la risurrezione della carne, prenderemo un aspetto specifico dell'escatologia, un punto preciso, e la volta dopo che cosa c'entra con la mia vita, quindi l'impatto che ha il tema della vita eterna sulla vita terrena e anche sulla nostra vita concreta. Non sono dunque tre incontri pensati nel contesto della crisi economica, quasi per dire, per non pensarci, mettiamo un po' la testa sulle nuvole, ma sono tre incontri pensati nel contesto dell'anno della fede. Come argomento di fede è stato scelto l'ultimo articolo del Credo. Credo, la risurrezione della carne, la vita eterna oppure la vita del mondo che verrà. Io comincerei proprio da, se volete, diciamo da una critica al certo modo di intendere questo argomento della vita eterna. Se c'è qualche cosa lo vedremo, ma adesso non mi riguarda. Questa è una frase che ho sentito tante volte. Pensate, una volta l'ho sentita dal presidente Pertini, ricordate il presidente Sandro Pertini, simpaticissimo, che andammo a trovare quando ero in seminario a Roma con i miei compagni di seminario, eravamo tutti preti giovani allora, perché parlo dell'85, e ci diede udienza insieme al nostro rettore, e fu un incontro veramente simpatico perché lui era proprio molto diretto, e quando entrammo ci fece sedere, poi ci raccontò tutta la vicenda, la sua amicizia con Giovanni Paolo II, dicendo: Giovanni Paolo II è molto amico di me, che sono un non credente, un agnostico, è molto più amico di me che non di quelli della Democrazia Cristiana, perché io sono una persona a posto e giù a dire, no? E poi disse anche, per dirvi il tipo, disse anche, e qualche mio compagno di partito, socialista, no? Mi critica, come l'altro giorno mi ha telefonato Craxi e mi ha detto: ma tu vai troppo col Papa. Io gli ho detto: cretino, ho buttato giù. Insomma, fu un incontro così molto vivace. Tra le cose che ci disse Pertini c'è questa: ma io sono agnostico, quindi non credo nella vita eterna. La mia mamma invece andava alla messa, eccetera. Però se c'è qualcosa dopo, se c'è un paradiso, io ci vado di sicuro, perché io sono una persona onesta, eccetera. Che in quel contesto è una cosa molto simpatica, però attenzione, perché qui c'è un equivoco, non gliel'ho detto al Presidente in quell'occasione, c'è un equivoco sulla vita eterna. L'equivoco è che l'escatologia, cioè le cose che riguardano il dopo morte, siano cose appunto che riguardano solo il dopo morte, cioè siano da relegare come ultimo capitolo della vita, che non hanno nessun influsso sulla vita terrena. Se c'è qualcosa lo vedrò. In realtà il grande sforzo che si è fatto nel Novecento, nella teologia del Novecento, poi diremo anche perché, ma per approfondire l'escatologia, ecco perché il titolo Riletture dell'escatologia, è tutto teso a sottolineare come la vita eterna influenza la vita terrena, cioè a mettere in evidenza la continuità che c'è tra la vita eterna e la vita terrena, l'importanza che ha la fede nell'escatologia rispetto a questa vita concreta. Infatti non si usa più neanche tanto parlare di al di là, perché al di là dà proprio quasi l'idea che non abbia un grande collegamento con l'al di qua. Si usa parlare piuttosto di vita eterna o di continuazione eterna della vita. Questo è un passaggio molto importante perché, adesso cercherò di motivarlo, perché cambia molto. Questa sera non stiamo parlando di cose che ci riguarderanno un giorno, stiamo parlando di cose che ci riguardano adesso, perché conoscere, o almeno sapere, diciamo, conoscere è molto relativo in questo campo, ma sapere o credere che ci sarà una continuazione della vita che avrà la forma della pienezza, oppure credere che tutto finisce con la morte, cambia profondamente adesso la vita, non è una questione del dopo, e non è neanche solo questione di una salvezza o non salvezza. Il Concilio Vaticano II, che stiamo appunto ricordando in questo anno della fede, dice due cose molto importanti. Dice che si possono salvare, quindi possono entrare nella vita eterna, anche coloro che non abbracciano la fede cristiana completa, quindi i cristiani non cattolici, ma anche coloro che non abbracciano il cristianesimo, e fa l'esempio degli ebrei, dei musulmani, delle religioni orientali, persino coloro che non abbracciano nessuna fede. Dice il numero 16 della Lumen Gentium che la grazia in qualche modo assiste anche tutti coloro che, pur non essendo arrivati a una fede esplicita, seguono i dettami della loro coscienza. E lo spiega un altro testo del Concilio, Gaudium et Spes 22, quando dice che lo Spirito Santo dà a tutti, nel modo che Dio conosce, la possibilità di venire a contatto col mistero pasquale. Non vuol dire che credano esplicitamente, vuol dire che ricevono la forza della risurrezione di Gesù. Allora, da una parte il Concilio dice che la salvezza è aperta a tutti, dall'altra parte dice che l'essere cristiani battezzati nella Chiesa Cattolica è un vantaggio, ma non è la garanzia della salvezza eterna. Se voi fate il confronto, non so se a caso avete il Concilio, ma se fate il confronto tra il numero 16 della Lumen Gentium che citavo prima e il numero 14, il numero 14 dice che i fedeli cattolici si ricordino che la loro esimia condizione non è da ascrivere ai loro meriti, ma è per grazia di Dio, e che se resteranno nella Chiesa solo col corpo, ma non anche col cuore, vuol dire se sono cattolici anagrafici ma non vivono la loro fede e la carità, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente condannati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, adesso lì forse sono stati un po' troppo severi, comunque vuol dire che non è neanche solo questione di salvezza nell'eternità, perché probabilmente avremo delle sorprese. Quando voi sarete in paradiso, io sarò ancora in purgatorio, troveremo anche tanta gente che forse non pensavamo che ci fosse. Speriamo di trovarci tutti, insomma. Speriamo che tutti si salvino. Allora, la questione della escatologia, della vita eterna, non è una questione che riguardi il dopo semplicemente, ma riguarda l'oggi, e non è una questione legata solamente al salvarsi o non salvarsi, è qualcosa che cambia la vita adesso. Se io cammino per la strada e so che c'è una meta, il mio cammino è diverso rispetto alla stessa strada se so che la meta non c'è. È proprio diverso il modo di camminare. Con gli scout, i quali faccio l'assistente, io vengo dall'Azione Cattolica, ma il vescovo mi ha chiesto di fare l'assistente degli scout, e così quelli dell'Azione Cattolica mi chiamano traditore, quelli degli scout mi chiamano, dicono che sono di Azione Cattolica, quindi adesso non vado bene a nessuno. Però in estate cerco di fare le route, no? Questi giri, diciamo, con i più grandi. E per esempio quest'anno siamo andati ai Monti Sibillini, un caldo orribile, un sole, comunque è sempre bello, no, stare. Allora, se partendo alla mattina, visto che i ragazzi di oggi, anche se hanno dell'energia, a volte non le vogliono usare, allora è sempre difficile motivarli. Immaginate un po' se partissimo dal rifugio e con i capi, gli scout, dicessimo ai ragazzi, forza, bisogna mettersi lo zaino, prepararsi bene, prendete sulla borraccia, perché di solito, diciamo così, il cammino sarà, non so, di 3 ore, di 5 ore, ci sarà la salita, si suderà, verrà sete, può darsi che qualcuno scivoli, però arrivati al termine del cammino ci sarà un bel burrone, cadremo tutti. Questo uno direbbe, ma perché devo partire? Perché devo andare? Se invece diciamo, arrivati ci sarà un bel panorama, questo adesso non attrae più tanto, ci sarà un bar, un rifugio dove si potrà finalmente prendere la birra, eccetera, allora uno parte, il cammino è lo stesso, ma è l'animo che è diverso. Se noi davvero credessimo che la nostra vita è un lento e faticoso camminare verso il nulla, io credo che se ci pensassimo sul serio perderemmo le forze del cammino, adesso. Nessuno cammina dicendo, ma adesso io mi impegno a fatico, poi se c'è un burrone o se c'è un bel panorama non mi interessa, no, altro che se non mi interessa. Mi interessa sì, perché io cammino in modo diverso. Questa è l'importanza dell'escatologia, è il punto di arrivo che può motivare tutto il percorso. E proviamo ad essere anche un po' più precisi. È diverso pensare che alla fine ci sia un premio o che non ci sia. Prendiamo sempre questi scout. Se noi dicessimo chi si comporta bene nel cammino, delle volte gli scout fanno queste, chi si comporta bene nel cammino, ci sono diversi criteri, no? Intanto camminare, poi di aiutare quello che fa fatica, non so, di non dire parolacce, ci mettiamo un po' di criteri. Quando arriviamo al rifugio avrà una birra più grande, e chi si comporta un po' meno peggio una birra piccola, e chi si comporta male non avrà niente. Allora incentiviamo anche non solo la voglia di camminare e di arrivare alla meta, ma anche il modo di camminare. Se alla fine della vita, passando attraverso la morte, ci fosse la stessa sorte per tutti, e ci fosse o un sei politico, tutti in purgatorio, oppure come dicevano i nostri amici ebrei, che gli ebrei hanno guadagnato l'idea dell'aldilà solamente tardi, solamente a ridosso dell'epoca cristiana. Gli ebrei di un tempo non credevano nella vita eterna dopo la morte. Abramo, di cui adesso sapete tutto, no? Perché vi è stato spiegato, non credeva in una vita eterna dopo la morte, i conti dovevano tornare qua. Ma dicevo, cosa pensavano gli ebrei? A un certo punto cominciarono a dire, ma c'è la stessa sorte per tutti, c'è un luogo delle ombre, una specie di Hades greco, no? Dove più o meno ci sono delle ombre, gli ebrei lo chiamavano lo Sheol, un luogo sotterraneo dove andremo tutti, però non ci sarà una vita cosciente, saremo delle larve, non è una grande prospettiva, ci apre già qualcosa, no? Ma per tutti uguale, tant'è vero che il saggio Coelet, che è uno scettico del mondo ebraico, dice, ma chissà poi se non ci sarà la stessa sorte per tutti, per il malvagio e per il buono. Qui allora dobbiamo anche dire, se noi credessimo davvero che c'è la stessa sorte per tutti, nel male o anche nel bene, perderemmo delle motivazioni per impegnarci. E poi c'è una cosa anche più grave. Credo che alla fine dovremmo dire che i furbi della storia vincono, che coloro che provocano il male la fanno franca, che alla fine sono vincitori i malvagi, non i giusti. Per i giusti non ci sarebbe riscatto. Quindi si comincia già a profilare l'idea che non solo la vita non finisce con la morte, ma che la vita eterna in qualche modo deve corrispondere a un comportamento. Queste sono due idee di una vita che continua e di un premio, adesso usiamo questo termine, di un premio e di un castigo, poi lo spiego meglio, che sono i fondamenti stessi dell'escatologia, non ancora dell'escatologia cristiana, che ha anche altri aspetti, ma dell'escatologia in generale, perché sostanzialmente presso tutti i popoli antichi nei quali si è sviluppata una visione dell'escaton, dell'aldilà, sono due elementi che ritornano. Gli ebrei appunto erano uno dei popoli più materialisti dell'antichità. Per loro premio castigo doveva avvenire qua giù, con una lunga vita, una vita anche di benessere, senza troppi problemi, il premio. Con una vita breve, la morte prematura era vista come un castigo, no? Per un certo tempo. O problemi di tipo economico, malattie, il castigo. Poi siccome vedevano che non funzionava sempre, perché la grande domanda dei profeti, Abacu per esempio, perché il malvagio prospera e invece il buono soffre, allora dicevano che si tramandava per alcune generazioni il comportamento, per cui se uno sta male ed è buono vuol dire che il babbo e il nonno, vi ricordate quando chiedono i discepoli a Gesù davanti al cieco nato, chi è che ha peccato, lui o i suoi genitori? Ma gli ebrei non hanno sviluppato subito un'immagine dell'aldilà. Questo tra l'altro lo dico per inciso, perché tanti studenti quando studiano Feuerbach vanno in crisi. Feuerbach, per chi non ha fatto filosofia, è un filosofo che nella prima metà dell'Ottocento scrive alcune opere fondamentali di critica alla religione, a partire proprio dall'escatologia. Cioè lui dice che l'idea di un Dio eterno e quindi di una vita eterna nasce come proiezione del nostro bisogno di eternità. Siccome noi siamo limitati nella conoscenza, allora ci proiettiamo un Dio che sa tutto, Dio onnisciente. Siccome noi siamo limitati nei poteri, ci proiettiamo un Dio onnipotente. Siccome noi sperimentiamo che la vita finisce e desidereremmo che continuasse, ci proiettiamo un Dio eterno. E Marx, per esempio, scrisse che la critica della religione con Feuerbach è finita, cioè abbiamo capito come nasce la religione. Però gli studi biblici, che dalla fine dell'Ottocento per tutto il Novecento si sono perfezionati molto con degli strumenti storici precisi, hanno stabilito che questo può valere per molti popoli, ma non per il popolo ebraico, che per almeno 15 o 16 secoli crede in Dio senza credere nella vita eterna. Quindi il Dio degli ebrei, perlomeno lui, non è la proiezione del desiderio di eternità che si crea Dio. Perché gli ebrei hanno potuto credere in Dio senza credere nell'eternità. Ma questo era un inciso. Torniamo al discorso di come nasce l'escatologia nei vari popoli antichi. Faccio solo due o tre esempi. Gli egizi sono tutti proiettati verso l'aldilà. La religione egizia, che è anche più antica di quella ebraica, è da subito nata attorno all'idea dell'aldilà, contrariamente a quella degli ebrei. E gli egizi hanno sviluppato un sistema molto preciso di continuazione della vita dopo la morte e di giudizio. C'è il libro dei morti, ce ne sono tante edizioni, no? Che era una specie di papiro che spesso veniva messo vicino alla mummia o al cadavere, oppure addirittura avvolgeva il cadavere, dove si davano tutte le indicazioni per il viaggio nell'aldilà, perché pensavano che quando uno moriva partisse con una specie di barca e poi percorresse, attraversasse dei mari, dei fiumi. Ogni tanto ci voleva la parola d'ordine, c'erano delle domande per aprire delle porte. E allora nel libro c'era la formula per rispondere, quindi, e poi arrivava finalmente a questo tribunale di Osiride, dove venivano fatte delle domande a seconda dei papiri, a volte sono 10, 20, a volte sono 42, che è il numero delle regioni, dei nomi, no, delle regioni dell'Egitto. E le domande erano tutte: hai fatto questo, hai fatto quest'altro, per esempio hai reso culto agli dèi, hai aiutato i tuoi genitori, hai bestemmiato, hai detto bugie, grosso modo sono i comandamenti, no? E da una parte c'era l'anima del defunto, che si chiamava Ka, dall'altra parte, a seconda delle tradizioni, comunque in genere c'era una piuma. Se alla fine l'anima pesava più della piuma, cioè se uno ne aveva combinato un po', andava all'inferno, veniva mangiato dallo sciacallo. Se pesava come la piuma, gli si dava un'altra possibilità, tornava un po' sulla terra sotto una forma particolare, una specie di fantasma. Se invece pesava meno della piuma, entrava nel giardino di Osiride. C'era dunque un'idea precisa di remunerazione. Vedete che Dante non ha inventato nulla, no? Perché? Perché gli egizi avevano colto questo grande popolo, credo che siano i più grandi geni del mondo antico, avevano colto che la vita ha senso se c'è un'eternità, e non solo, l'eternità ha senso e la vita terrena ha senso se questa eternità corrisponde a un impegno, a una responsabilità, non che tutti, qualunque cosa facciano, vadano nel giardino di Osiride. Ci vuole già praticare per andare nel giardino di Osiride. Vi faccio solo un altro esempio molto noto e molto, secondo me, molto bello dell'antichità. Andando in un'altra grande zona, c'erano questi due grandi polmoni della civiltà antica, da una parte l'Egitto, dall'altra parte la Mesopotamia. Anche in Mesopotamia si sono sviluppate delle culture formidabili per tutta la civiltà antica, pensate al codice di Hammurabi, per esempio, per la tradizione giuridica. Ecco, pensate anche allo scritto a cui mi riferisco, l'Epopea di Gilgamesh. È un testo variamente datato, perché ci sono varie versioni, grosso modo, diciamo, sembra plausibile, XVIII-XIX secolo avanti Cristo, più o meno l'inizio della civiltà ebraica con Abramo. In questo testo ci sono due problemi: uno è l'amicizia, ma lo lasciamo da parte, l'altro è la morte e l'eternità. Gilgamesh, questo gigante, questo re, siccome gli muore l'amico Enkidu, si rende conto improvvisamente di due cose. Primo, che la morte è un'assurdità e che spezza i legami, e lui soffre, piange per l'amico, ma l'amico non risponde più. Secondo, che dovrà morire anche lui, non ci aveva pensato, è la scoperta della morte. E allora Gilgamesh intraprende un lungo viaggio per andare a trovare il segreto dell'immortalità. Lui vuole sapere perché uno muore e se c'è un'altra possibilità, e sente parlare di un saggio che si chiama Utnapishtim. Un suggerimento, se avete dei bambini, non chiamateli Gilgamesh Utnapishtim, diventa un problema chiamare. È questo viaggio verso Utnapishtim, che vi risuona qualcosa, che è scampato da un diluvio, perché l'idea del diluvio, della creazione nei sei giorni, è mutuata, no, dall'Oriente antico. È scampato dal diluvio e vive con la sua moglie. Dopo questo viaggio avventuroso, in cui più volte sembra che non ce la faccia, arriva finalmente da questo saggio e gli dice: siccome questo saggio è scampato dal diluvio e ha ricevuto dagli dèi il dono dell'immortalità, lui vuole sapere il segreto. E lui dice: no, io non te lo dico, sì, dimmelo, no, non te lo dico, eccetera. Finalmente la moglie interviene e dice: ma se non gli vuoi dire il segreto dell'immortalità che appartiene agli dèi, almeno dagli la pianta dell'eterna giovinezza. Gli dà questa pianticella, che è meglio che niente, perché non è il segreto dell'immortalità, però se lui la porta sempre con sé, lo mantiene sempre giovane. Un po' deluso, ma anche contento, perché almeno per sé ha risolto il problema, intraprende il viaggio di ritorno. Ci sono delle prove che non vi ho detto lo stesso. A un certo punto, però, preso dal caldo, lascia la pianticella lì, si butta nel fiume per fare il bagno, e un serpente va lì e si mangia la pianta. Quando torna su si dispera, torna a casa e ha capito che l'uomo, per quanto re come è lui, non può carpire il segreto dell'immortalità. Però gli appare Enkidu, che torna su per un attimo dalla terra, e gli racconta che nell'aldilà ci sono tante situazioni diverse a seconda di come uno si è comportato. Compare dunque anche l'altro aspetto, la remunerazione. È abbastanza curioso, perché il criterio è quanti figli uno ha. Allora, se uno ha 15 figli, allora ci sono delle bevande inebrianti, cioè, se uno ne ha 14 c'è un po' meno, fino ad arrivare a chi non ne ha nessuno che praticamente è all'inferno, quindi io sono spacciato. Ma c'è comunque l'idea lì, perché in quella cultura la fertilità era tutto, no? C'è l'idea di una corrispondenza. C'è una novità nel cristianesimo. La novità cristiana è basata sulla risurrezione, di cui parlerò la prossima volta, però un accenno lo devo fare, sulla risurrezione di Gesù. Perché fino ad oggi, cioè ad allora, che cosa si era percepito dell'aldilà? Queste due idee che vi ho detto. Ci deve essere qualcosa che continua, che in genere era l'anima, una parvenza, un elemento spirituale, e questo qualcosa verrà premiato oppure verrà castigato. Fino a qui si potrebbe dire qualcosa di simile all'immortalità dell'anima. Anche i greci, anzi l'espressione è proprio greca, no? Avevano colto questo tema dell'immortalità dell'anima. Sono loro a proporlo nel mondo antico. Bisognerebbe andare più indietro all'induismo, ai miti orfici, ma a presentarlo proprio in maniera chiara è Platone, più di tutti. Il corpo è una prigione dell'anima, l'anima è un frammento divino mandato nel corpo a espiare. L'idea è dunque che in cielo ci sono le anime, a volte le anime hanno dei comportamenti sbagliati, vengono mandate nei corpi. Poi Platone propone anche l'idea della metempsicosi, cioè o grosso modo la reincarnazione, cioè se uno espia in maniera adeguata si reincarna in un essere superiore, addirittura si libera dal ciclo. Se uno espia in maniera inadeguata o peggiora la situazione, entra in un essere inferiore. Ma l'essere consiste nell'anima. Gli ebrei non avevano quest'idea. In fondo questa era anche un po' l'idea degli egizi, ma gli ebrei non avevano quest'idea. Gli ebrei hanno sempre avuto un'idea molto unitaria dell'anima e del corpo, ed è per questo forse che sono arrivati anche tardi alla percezione di una sopravvivenza oltre la morte, perché loro guardavano e dicevano: ma uno muore, deperisce, è finito, dopo un po' non c'è più niente, cosa sopravvive? Quando il mondo ebraico incontra il mondo greco, avviene nelle città della diaspora, allora, cioè queste comunità disperse, no? Ce n'era una importantissima ad Alessandria d'Egitto, nel nord dell'Egitto. Allora gli ebrei assumono l'idea dell'immortalità dell'anima e viene scritto il libro della Sapienza, un paio di secoli prima di Cristo. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccheranno. Che respira proprio il linguaggio, intanto scritto in greco, ma anche la teologia, diciamo la filosofia greca dell'immortalità dell'anima. Quindi nel mondo ebraico entra prima di Cristo l'idea di un'immortalità dell'anima. Ma più importante entra l'idea di una risurrezione dei corpi alla fine dei tempi, che invece non viene dal mondo greco. I greci erano allergici all'idea che il corpo ritornasse, risorgesse. Prima ci si liberava e meglio ci si liberava e più contenti erano. Gli ebrei invece, proprio in virtù della loro visione unitaria dell'uomo, hanno maturato contemporaneamente al contatto col mondo greco, immortalità dell'anima, l'idea di una risurrezione finale dei corpi. E anche questi sono scritti tardivi, sempre del secondo secolo avanti Cristo, il secondo libro dei Maccabei, il libro di Daniele, sono quelli che presentano questa idea. Quindi vedete che se Abramo è, non so se vi abbia detto Don Maurizio, ma leggevo il 19 secolo avanti Cristo, arrivare al secondo ci sono 17 secoli, 16-17 secoli di non fede nell'aldilà. Si arriva a ridosso dell'era cristiana con queste due idee, immortalità dell'anima, risurrezione della carne. Due idee che avevano assunto i farisei e rifiutato i sadducei. farisei erano la parte più aperta, più dialogante. Noi dobbiamo un po' dimenticare l'uso che facciamo noi dell'aggettivo farisaico, fariseo, no? Se uno dice, oh ciao fariseo, io non è che sono proprio contentissimo. Invece erano la parte più aperta del popolo ebraico, e avevano accettato anche gli ultimi scritti, mentre i sadducei erano la parte più conservatori, gli efebriani del popolo ebraico, e si erano fermati ai primi 5 libri di Mosè, Pentateuco. Quindi lì non c'è assolutamente ancora l'idea di un al di là, e loro rifiutavano sia l'immortalità dell'anima che la risurrezione dei corpi. Che cos'è che ha inaugurato l'escatologia cristiana? È proprio la risurrezione di Gesù. Il fatto percepito e convincente dagli apostoli che Gesù era di nuovo vivo, adesso. Questo superava sia l'idea del mondo greco. Infatti quando San Paolo, Atti 17, arriva ad Atene e annuncia, per un po' ci stanno, no? Dio ignoto, il creatore, provvidenza, Gesù Cristo, questo Dio è risorto, ti veniamo a sentire un'altra volta, questo non interessa. Ma poi supera anche l'idea ebraica, perché gli ebrei non avevano l'idea di una resurrezione durante la storia di un singolo personaggio, ma avevano l'idea della resurrezione finale di tutti al termine della storia, e quindi rappresenta una novità un po' per tutti. Di qui poi parte appunto l'escatologia cristiana, però di questo parleremo non un'altra volta, parleremo la prossima volta. Vorrei puntare l'attenzione, poi ormai mi volgo verso la conclusione, proprio su questi due punti su cui ho insistito, cioè l'idea che la morte non è la fine di tutto, e questo dà senso alla vita, e l'idea che c'è una differenza di trattamento relativa al comportamento terreno, per vedere come il cristianesimo ne tratta. La morte non è mai trattata in maniera disinvolta dal cristianesimo. Il confronto che si fa di solito è fra Gesù e Socrate, due grandi credenti. Di Gesù non ho bisogno di dimostrarlo, per Socrate basta leggere l'Apologia, il Fedone, insomma i grandi dialoghi. Socrate credeva nell'immortalità dell'anima, ma che differenza nel rapportarsi alla propria morte? La morte di Socrate, 399 a.C., è una morte, potremmo dire, eroica, di uno perfettamente coerente che non cede neanche di un millimetro. Lui sa che, poiché è stato condannato a morte da Atene, quando arriverà la nave di Delo gli daranno la cicuta, e quindi attende quel giorno, ma non lo attende con terrore, lo attende chiacchierando amabilmente sull'immortalità dell'anima, sui vari temi che i suoi discepoli gli presentano. Quando gli si offre la possibilità di fuggire, lui rifiuta. I discepoli avrebbero corrotto facilmente un carceriere. Lui rifiuta perché dice: se ho obbedito alle leggi di Atene quando mi erano favorevoli, non posso disobbedire ora che mi sono avverse. Prende la cicuta e continua a parlare. L'ultimo pensiero è di un gallo. Andate ad offrire un gallo ad Asclepio, Esculapio, il dio eternità, quasi come dire fate questa offerta in mia memoria, ma con una grandissima serenità. È molto commovente la descrizione della morte di Socrate. La morte di Gesù non ha niente di questa serenità, ma Gesù era un credente. Ma la morte di Gesù è la percezione di un qualcosa di profondamente indigesto, avverso, che si sta avvicinando. Ora l'anima mia è turbata, dice nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Matteo dice: l'anima mia è triste fino alla morte. E poi Gesù suda come gocce di sangue, dice Luca. E la lettera agli ebrei dice che ha pianto davanti alla propria morte. E certamente la croce è stata il momento nel quale Gesù si è affidato completamente, ma con quale fatica. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Prima di dire nelle tue mani affido il mio spirito, è passato attraverso il buio. La morte nel cristianesimo non è un evento desiderabile, non è un evento da prendere con superficialità, con disinvoltura. Gesù davanti alla morte non è stato un eroe impavido, è stato un uomo credente, non è stato un superuomo. Quasi per dirci che la morte non ci appartiene. Allora, quando noi parliamo della morte e della vita eterna, non possiamo farlo nei termini quasi trionfalistici, ogni tanto qualcuno lo fa, no? Ma lo si fa più volentieri sulla morte degli altri. Si parlano molte sentenze sul dolore degli altri, sulla morte degli altri, su come devono affrontarla. Sulla propria probabilmente un po' meno. Io credo che la morte sia paragonabile a un ponte. Mi faccio sempre questa immagine dentro di me. Per noi cristiani la morte non è certamente il muro, come per i non credenti, contro cui si va a sbattere. Veramente la vita avrebbe poco senso se fosse sufficiente una distrazione di un secondo in auto, un batterio impazzito o la terra che trema per interrompere definitivamente il percorso di una vita fatta di desideri, di sogni, di speranze, di progetti. Se bastasse un secondo per far crollare tutto, se la morte fosse un muro altissimo contro cui tutto va a sbattere, ci sarebbe da domandarsi davvero se la vita ha senso. Noi saremmo sicuramente gli esseri più infelici del sistema solare, possiamo dirlo, non so se nell'universo ci saranno anche altre forme di vita, ma saremmo gli esseri più infelici del pianeta, del sistema solare, perché siamo gli unici che si fanno la domanda sul senso della vita e desiderano la vita, e saremmo quelli imbrogliati. Un gatto sarebbe più felice, più fortunato di noi. Un gatto i gatti non vanno in crisi esistenziale, nessun gatto si butta dalle finestre, addio mondo crudele, no? Non ha la domanda sul senso della vita. Però non possiamo neanche dire, allora, siccome la morte non è la fine, è una passeggiata in un viale. No, per me assomiglia a uno di quei punti che si trovano nelle Alpi, ogni tanto per unire due spuntoni di roccia, mettono quei ponti fatti di cordicelle con delle assi, uno si fa il segno della croce, speriamo che non caschi proprio adesso, no? Va su, balla un pochino, gli amici gli fanno le foto, eccetera, lui passa. Un ponte vertiginoso, un ponte traballante, qualcosa che comunque non ci appartiene, quindi che temiamo. C'è la paura dell'ignoto, c'è la paura della solitudine, però porta verso un'altra sponda. Questo per il cristiano è il rapporto, almeno secondo me per il cristiano è il rapporto fra morte e vita eterna. È un passaggio difficile, reso difficile certamente dal peccato dell'uomo, dalla nostra ignoranza, noi non sappiamo cosa ci sia esattamente, dal senso del salto, però è un ponte che ci porta verso un'altra sponda e che dà senso a tutto il nostro cammino. Se in quel punto il ponte non ci fosse, noi cadremmo in un burrone, e come dice, scrive un filosofo ateo, Sartre, Jean-Paul Sartre, morto nell'80, forse uno dei filosofi del Novecento più atei, dice: siccome l'ultimo anello della catena cade tutta la catena, lui dice, poiché Dio non esiste, è assurdo morire, perché è un andare verso il nulla. Ma se è assurdo morire, è assurdo anche nascere ed è assurdo vivere. Quest'opera si chiama L'essere in nulla, c'è proprio un capitolo dedicato alla morte dove dice queste cose, no? L'assurdità della fine. Io credo che se una persona è fermamente non credente, che poi è non credere, no? Diciamo che se una persona è fermamente credente nel nulla ed è coerente, arriva a dire questo. Non è che noi allora possiamo dire, ah beh, allora noi abbiamo la risposta facile. No, perché la risposta all'assurdo non è la chiarezza del sole. La risposta all'assurdo è l'affidarsi al mistero, che noi percepiamo come conforme alle nostre aspirazioni, per questo ci dà una maggiore pace, ma non è la certezza solare, no? In fondo la fede, che cos'è? Se noi adesso spegnessimo le luci, cioè riverbero, no? Vedremmo un buio totale. Secondo Sartre questa è la situazione del non credente, almeno dal punto di vista della conoscenza. Poi lui diceva che ci sono altri modi di affidarsi nella vita, per esempio all'arte o al piacere, eccetera, ma dal punto di vista del senso non abbiamo punti di riferimento. San Paolo diceva che si va come a tentoni, ma non è che la fede sia la situazione che viviamo adesso, con questa luce che ci permette di vedere tutto, ci fa leggere persino le parole, ha scritto la Madonna di Loreto, se non mi sbaglio, ci fa leggere gli avvisi, ci fa vedere perfettamente i contorni dei volti. Questo sarà il paradiso. Non per niente Dante si immagina, no? Il Pireo tutto pervaso di luce. La situazione della fede è come se noi spegnessimo le luci e accendessimo qui nel mezzo della stanza una candela. Cosa capiremmo? Noi non riusciremmo a leggere nulla, non vedremmo i particolari. Ci renderemo conto però di tre cose: che c'è una porta di ingresso, che ci sono delle altre persone con noi, che ci sono delle finestre. Ci sono delle finestre?
Ah, sono qua.
No, vabbè, supponiamo che ci siano delle finestre. Che ci sono delle finestre, cioè riusciremo a rispondere alle tre domande di Kant, filosofo che diceva le domande esistenziali sono: da dove vengo, chi sono, dove vado. Cioè vengo dal nulla, c'è una porta d'ingresso che viene dal nulla, o c'è qualcuno che mi ha pensato? Noi diciamo c'è un padre. Chi sono? Non sono un essere che va alla cieca, che vaga nell'assurdo, come diceva Sartre, ma ci sono altri che camminano con me, siamo in cammino insieme. Dove vado? La morte non è la fine, ma c'è una finestra che dà verso il fuori. Ma non riusciamo con la fede a rispondere a tutte le domande, non vediamo i particolari. Basterebbe una piccola domandina: perché la sofferenza dell'innocente? Auguri, qualcuno vuole rispondere, ci hanno provato da 3.000 anni. Gesù l'ha interpretata in sé questa domanda, ma non ci ha dato la rispostina intellettuale: l'innocente soffre per questo e quest'altro. Allora la fede è questa, la fede nella vita eterna è un affidarsi al Padre, è un dire: Dio ci vuole tanto bene che è impossibile che ci lasci svanire nel nulla. In fondo è il Salmo 16 che dice: non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Questo è il punto di passaggio della fede nell'aldilà. E l'altro elemento, l'ultimo punto che tocco, un aldilà diversificato. Dante, che dobbiamo dimenticare per quanto riguarda la sua topografia dell'aldilà, ma dobbiamo avere ben presente anche per quanto riguarda certi aspetti della teologia, con questa stratificazione dell'inferno, poi dell'inferno, poi del purgatorio, la montagna del purgatorio, poi dei vari cieli nel paradiso, che è un lavoro di fantasia, ci aiuta però a capire che la vita eterna sarà proporzionata alla responsabilità che abbiamo esercitato nella vita terrena, che cioè uno avrà tanta più gioia quanto più avrà amato. È stato fuori il grande criterio della nostra vita, perché quando Gesù ci prospetta un'eternità di premio o di castigo, fa una cosa che un professore non deve mai fare, ci dice anche quali sono le domande d'esame, no? Si dice che c'è l'esame finale, poi però se voi insegnate andate a dire: guarda, l'esame finale ti chiederò questo e quest'altro, avete già truccato l'esame, come avviene a volte nei concorsi pubblici. Allora lui ci ha detto quali sono le domande: ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, mi hai dato da bere, ero nudo, mi hai vestito. le domande saranno sull'amore. San Giovanni della Croce dice: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Non saranno tanto su quello che uno ha detto, non detto, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Se persino un bicchiere d'acqua fresca dato a uno dei piccoli, che sia un discepolo, che sia un bambino, avrà la sua ricompensa, vuol dire che veramente Gesù stabilisce tra questa vita terrena e l'eternità un rapporto diretto. Cioè la vita eterna sarà il portare a pienezza tutti i germi di amore che noi abbiamo realizzato nella vita terrena. Se per ipotesi uno non avesse amato, si fosse chiuso completamente all'amore, questo è quello che chiamiamo inferno. Ed è importante che ci sia questa differenziazione per il motivo che vi dicevo prima, altrimenti l'aldilà sarebbe la celebrazione pura e semplice dell'ingiustizia. Non dobbiamo immaginare però inferno, paradiso e purgatorio come tre luoghi e neanche tre stati che abbiano una specie di durata, ma se avete letto o leggete la parte finale della seconda enciclica di Benedetto XVI, Spes Saldi, possiamo piuttosto pensarli come un incontro. Allora, il paradiso è l'incontro che dura per l'eternità, ma noi non abbiamo la nozione di eternità, noi sembra un po' lungo, no? Ma quando i bambini dicono cos'è il paradiso, è canti in eterno le lodi di Dio, non è che si invitano tanti, ma allora com'è l'inferno, si informano anche sulle altre possibilità, no? Perché non è proprio una grande prospettiva, uno ha una scuola cantorum che non finisce più. L'eternità è da intendere non tanto come una durata temporale, dobbiamo distinguere tra infinito e indefinito. L'indefinito è la durata, la serie dei numeri è indefinita, che se ne può sempre aggiungere uno, ma l'infinito è una dimensione diversa, è un incontro d'amore con Dio e con gli altri. Il purgatorio, che cosa può essere? Anche qui non dobbiamo pensare tanto a una durata di anni, di secoli, dobbiamo pensare a un'intensità. Nel momento della morte, credo, da quello che sembra dalle scritture, che noi incontreremo, vedremo, dice, uso il termine di San Giovanni, vedremo Dio faccia a faccia. E allora in quel momento, che non è più un momento, che non c'è più la durata, noi misureremo tutta la distanza che c'è tra i doni che Lui ci ha dato e l'amore che ci ha dato e quello che noi abbiamo espresso. E nel mio caso sicuramente la distanza sarà abbastanza grande. Il purgatorio è la sofferenza per questa distanza. In questo senso è una pena, ma dentro l'abbraccio dell'amore di Dio, in questo senso è una speranza. L'inferno che cos'è? La teologia parla dell'inferno usando oggi molto spesso il termine di asimmetria tra inferno e paradiso. L'ha usato anche Giovanni Paolo II in una catechesi, l'ha usato Benedetto XVI da Papa, ma anche da teologo, ha scritto un libro molto importante per l'escatologia, Escatologia, morte, vita eterna, che fa parte di quella teologia che ha rinnovato questi temi. Asimmetria vuol dire che noi non dobbiamo immaginarci che l'inferno e il paradiso sono due possibilità a pari merito, perché noi siamo già salvati. Capitolo 5 della lettera ai Romani dice per tre volte: molto di più voi, se il Signore ha salvato quelli che erano lontani di Lui, molto di più adesso che Cristo ci ha salvati, eccetera, molto di più. Non c'è una 50 e 50, non siamo continuamente un bivio, noi siamo già sulla strada della salvezza. Abbiamo la possibilità di deragliare, se lo vogliamo. Se lo vogliamo, perché nessuno si mette nella situazione dell'inferno inconsciamente. Pio X diceva che per fare, poi raccogliendo una tradizione addirittura medievale, che per fare un peccato mortale bisogna impegnarsi abbastanza, cioè non lo dicevano di più, bisogna impegnarsi parecchio perché ci vuole la piena avvertenza, il deliberato consenso e la materia grave. Allora nessuno va all'inferno controvoglia. Ma qualcuno va all'inferno allora? Questa è una domanda che la teologia si pone. Il grande teologo von Balthasar, maestro tra l'altro di Ratzinger ma di tanti altri teologi, in una delle sue ultime opere sostiene che è lecito sperare per tutti, perché è lecito sperare che nessuno raggiunga una chiusura tale e totale da chiudersi completamente alla grazia di Dio e che quindi Dio trovi fino all'ultimo uno spiraglio per entrare nella coscienza dell'uomo. Noi dobbiamo lasciarla in sospeso la domanda, perché io non sono come Dante che ho fatto un giretto di là, però siamo certi che ci sono tante persone che raggiungono la condizione che chiamiamo paradiso, cioè l'amicizia con Dio e la vita eterna in Dio. L'abbiamo festeggiato 5 giorni fa, i santi, non solo quelli del calendario, ma anche gli altri. La Chiesa però non ha un albo dei dannati, mentre ha l'albo dei santi. La Chiesa non si è mai permessa di dire questa persona è all'inferno. E questa è la asimmetria. È il Signore che giudica i cuori. Noi possiamo sperare che i condizionamenti, i tipi di educazione, i cattivi esempi siano tali da rendere difficile pensare che uno veramente e volontariamente si chiuda completamente all'amore, però in teoria non possiamo escluderlo perché la libertà c'è. E allora a me piace, chiudo con questo, la formula che ha usato Giovanni Paolo II in una catechesi: il paradiso è una realtà possibile. Cioè ci sono persone che sono nella situazione del paradiso ed è possibile a tutti. L'inferno è una possibilità reale, cioè c'è teoricamente la possibilità di chiudersi totalmente all'amore ed è una possibilità reale, non remota. Questo secondo me è sufficiente anche per fare giustizia della scrittura, della tradizione. Leggevo in questi giorni uno scritto di un autore che ha studiato molto le opere di Giovanni XXIII, sia il Papa che anche prima. Diceva che, adesso poi con internet è facile, che la parola inferno ricorre 18 volte e la parola paradiso circa 38.000 volte nei suoi scritti. Lui aveva ben presente la asimmetria, no? Ecco, questa è un po' la prospettiva cristiana, dove, dicevo, è sufficiente a motivare la responsabilità il fatto di sapere che più io mi chiudo alla grazia e meno gioia vivrò per l'eternità, perché lascio meno spazio al Signore per riempirmi. Ecco, adesso il purgatorio è terminato, abbiamo qualche minuto per...
Sì, cioè, il tempo ci ha lasciato abbastanza tempo anche per qualche scambio.
Don Isidoro ha intimato alle 22 il coprifuoco.
Devo dire che una bella botta di speranza ce lo dà anche il fatto di sapere che se qualcuno ha provato, ma direi che vista l'età, qualcuno di noi ha già un qualcuno di là. E almeno per me è confortante pensare che c'è qualcuno che l'ha già fatto il passo e che lì è come un darsi coraggio, per cui anche dai discorsi che faceva un po' oscurantisti, insomma, di questo non si sa il ponte, il burrone, io ho ancora un po' di beata speranza. Cioè, penso che in qualche maniera conforti avere un padre, una madre, un fratello, un figlio, qualcuno che è già di là.
Chiamare persone care, sì, abbastanza, sì. famiglia, gli altri un po' meno.
Un mio amico dice, ma io faccio fatica ad amare mia suocera. Poi gli è venuto un guardo, dice, ma lei va alla messa, non andrà mica in paradiso anche lei? Cioè non riesce a sopportare l'idea di una vita eterna con la suocera. Ma, no, certamente l'amore nel senso cristiano è un'esigenza molto alta. Tanto vero che è custodito anche da tante esemplificazioni, chiamiamole pure regole, che dovrebbero servire al di là della forma che hanno, proprio a custodire la dignità dell'amore. E non è, nella visione cristiana, semplicemente un sentimento. Ho fatto fare diverse volte ai ragazzi questa cosa, no, che si fa, l'amore è, che cos'è per te l'amore, una definizione, questi tutti cominciano con l'amore, è un sentimento e poi vanno avanti. Allora io dico, ma è vero, lo dice anche Gesù, dice questo è il primo sentimento che vi amiate gli uni gli altri, no, lo dice comandamento, dice comandamento Gesù. Strano che Gesù non abbia mai chiamato l'amore sentimento, l'ha sempre chiamata comandamento, anche nel Vangelo di ieri, questo è il primo comandamento, il secondo è simile al primo. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Perché l'amore per Gesù è un po' diverso dall'amore per il Festival di Sanremo, dove se uno fa l'analisi del significato della parola amore, che ricorre tutti gli anni tante volte, trova che assomiglia molto alla parola attrazione, innamoramento, senza disprezzare affatto l'innamoramento e l'attrazione, che in alcuni tipi di amore sono addirittura un aiuto ad amarsi di più nella coppia, tra genitori e figli, tra amici. Però per Gesù non è quello il pavimento dell'amore, anzi quello sarebbe un pavimento molto instabile. Il pavimento dell'amore è la volontà di donarsi. Per questo arriva a fare una cosa che nessun maestro nel mondo antico, meno che io sappia, è arrivato a fare, a parlare dell'amore per i nemici. Al massimo si parlava della tolleranza, che è già parecchio, perché si riesce a tollerare i nemici, ma non dell'amore. Ha usato la stessa parola, lo stesso verbo, il verbo in greco è agapao, poi delle volte c'è fileo che è un po' più tenue, però lo stesso verbo per indicare l'amore del prossimo, l'amore di Dio, l'amore dei nemici. Perché? Non perché uno debba provare attrazione per il nemico, mica siamo autolesionisti, ma perché da parte nostra richiederebbe quella libertà di dire io per quanto mi riguarda non chiudo la strada, anzi pregate per i vostri nemici. E non è tanto facile pregare per i propri nemici, cioè qualche preghiera ce l'avrei in mente, ma non è precisamente quella che chiede Gesù per i nemici. Ecco, certamente ci chiede di maturare anche in questa dimensione. Però è un cammino che deriva molto dalla capacità di ascoltare l'amore di Dio. Prima commentavamo che il Vangelo di ieri in realtà non inizia con il primo comandamento. Il primo comandamento è ascolta Israele, Signore. Tutto comincia dalla capacità di ricevere l'amore di Dio, perché io posso amare persino le persone che mi disturbano, cioè posso mantenere il cuore libero e benevolo, anche se non ricevo niente, solamente se parto da quell'amore lì. Le suore di Madre Teresa, perché l'ha voluto lei, pregano tutte in tutto il mondo avendo davanti un crocifisso con la semplice scritta O sete, nelle varie lingue naturalmente. Se non si parte, se non si attinge lì, è difficile, no? Amare. Però il Signore ci ha anche detto che ci dà una mano nell'amare. Una mano molto concreta, che è la parola di Dio, una mano altrettanto concreta, che sono i sacramenti. Tutti i sacramenti sono collegati alla nostra capacità di amare. E una mano forse ancora più concreta, che è la comunità. Queste sono le tre mani, il Signore ha tre mani, non ne abbiamo due, che ci dà il Signore per riuscire ad amare. E quanto più avremo amato, tanto più Lui troverà spazio per riempire. credo che la buona immagine della vita eterna sia la moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Chi ha il coraggio di donare quello che ha lo riceve moltiplicato. Se uno tiene le mani chiuse in tasca così, quando incontra il Signore gli presenta zero, e zero puoi moltiplicare anche per un milione, ma dà sempre zero. Però ripeto, speriamo che a questo non ci arrivi mai nessuno, per cui insomma noi ci sforzeremo di amare come possiamo, e il Signore è misericordioso. Come ha scritto un teologo che allora era molto famoso e anche morto giovane, una cinquantina d'anni, Giovanni Moioli di Milano, nel ricordino che hanno distribuito al funerale, è un teologo veramente profondo, ha scritto, l'ha lasciato scritto lui perché è morto di tumore, quindi ha avuto una lunga preparazione: che bello essere giudicati da un giudice che è morto in croce. Cioè, in fondo noi diciamo, cerchiamo di immaginare, però alla fine confidiamo in un surplus di misericordia, cioè speriamo che il codice penale non sia proprio come quello terreno, no?
Due cose, essendo piccole, poi non è che poi sono così piccole. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è questa cosa che fa la differenza con l'ebraismo anche, no? Ma questa cosa della risurrezione di Cristo che viene nella storia. Quindi non è qualche cosa che è in un tempo, alla fine del tempo, o al di là da venire, è nella storia. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce molto, nel senso che interroga direttamente la vita delle persone che viene nella storia. E poi mi ricordo un'intervista che venne fatta a Fomalfas, proprio gli chiesero: ma l'inferno esiste o non esiste? E lui diede una risposta e disse: l'inferno esiste, ma è vuoto. Oppure spero che sia vuoto, mi ricordo. E mi pare di ricordare proprio la traduzione di questi termini, quindi no, è una discussione poi teologicamente colpita questa.
Sono sottolineature utili, perché la prima ci fa capire che, lo dirò la prossima volta, no? Perché proprio parlando della risurrezione, e anche l'ultima volta, se due o tre torneranno, che senso ha tutto questo per la vita terrena? San Paolo dice che siamo già risorti adesso, quindi ci deve essere qualche legame, no? E questo deriva dal fatto che Cristo è risorto appunto nella storia. E l'altra sottolineatura è questo desiderio von Balthasar dice, ma lo diceva anche un altro grande teologo del Novecento, il padre di Lubach, e tutti e due trovavano in Sant'Ambrogio un testo di appoggio: come può uno essere felice se altri sono infelici per l'eternità? Ambrogio lo diceva per la morte di suo fratello, no? Diceva: io spero, anzi proprio credo che mio fratello sia nell'eternità, perché poi quando arrivo io e non lo trovo, come posso essere felice? E lui come può essere felice senza di me? Cioè c'è un legame tra la vita di mia e la vita delle persone a cui voglio bene. San Paolo addirittura arriva a dire nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 7, che la moglie credente salva il marito non credente, il marito credente salva la moglie non credente. Cioè, vede comunque questo legame, in quel caso fondato sul matrimonio, ma che c'è tra di noi, perché nessuno di noi è un'isola, noi siamo fatti di legami, no? Allora qui c'è qualcosa di misterioso ma di affascinante, cioè che nessuno può essere felice da solo. Bisognerebbe proprio, per pensare all'inferno, che una persona non solo non abbia amato, ma non sia mai stata amata da nessuno, che sia una parete perfettamente liscia, che non abbia nessun punto di aggancio. Per questo Balthasar diceva: per noi cristiani è lecito sperare per tutti. Poi è stato accusato di buonismo, eccetera. Lui, però del libro Putrisi, io non ho detto che ho la certezza matematica, dico che possiamo sperare per tutti, forse molto di più non possiamo dire, che noi siamo come quei cavalli che nelle case di una volta, ma c'era la stalla, poi dopo sopra magari o di fianco, comunque in questo caso al primo piano abitavano i padroni, e due cavalli parlando tra di loro una sera vedevano un sacco di gente che saliva su al primo piano con dei pacchetti, che poi sentivano la musica, una festa, e uno diceva: ma chissà cosa staranno facendo. Diceva: ma stanno facendo una festa, ma come faranno a fare festa gli uomini? Ma diceva: ma hai visto, vanno su con i pacchetti, sicuramente lì ci sarà della viada, del fieno, e poi cominceranno a mangiare. Cioè noi proiettiamo molto, no? Dal piano superiore quello che siamo adesso, ma speriamo che sia molto di più di quello che noi riusciamo a immaginare.
Scusi, non ricordo dove l'ho sentito o dove l'ho letto, però questa frase, non ci si salva da soli, io l'ho già sentita, no? Sembra quasi proprio, per collegarmi a quello che diceva, che siamo così legati l'uno all'altro, no? L'amore. Un amore che non deve essere egoismo.
Non so adesso proprio chi l'abbia detta per primo, ma sicuramente è anche il senso dell'insegnamento di Gesù, il quale ci ha legati molto tra di noi proprio attraverso l'amore. Pensate, no, al semplice fatto che il centro di tutto per lui è l'amore, e l'amore uno non lo vive da solo, se no si chiama egoismo, se non si specchia. Allora, quando ha detto che il comandamento fondamentale è l'amore, ha già detto che dobbiamo salvarci insieme. Per entrare nel regno ci vuole l'amore, no? La domanda la domanda che c'era nel Vangelo di ieri non è del tutto innocua. Adesso lì c'è uno scriba buono che dice: maestro, hai detto bene. Ma mi pare che sia nel parallelo di Luca, dove si vede che è un po' tendenziosa, cioè questi scribi volevano sapere: ma tu da che parte stai? Siccome ogni rabbino aveva il suo comandamento che faceva da perno, non riuscivano a capire bene, perché Gesù ogni tanto faceva questi discorsi che Mosè vi ha detto, io vi dico, ma questo dove stai, con che scuola ti collochi? E la domanda qual è il primo dei comandamenti non è tanto il primo fra 10, tant'è vero che Gesù non sceglie uno dei 10. Non c'è nei 10 comandamenti: ama il Signore tuo Dio. Ma è il primo fra 613, perché gli ebrei avevano 613 comandamenti, un piccolo codice. Avevano contato quante volte nelle scritture, che sono le scritture ebraiche, quasi il nostro Antico Testamento, quante volte Dio dice di non fare una cosa, vieta una cosa, e avevano contato 365 divieti. Quante volte Dio ordina di fare qualcosa, avevano contato 248 comandi, e quindi erano 613. Poi era molto bello perché gli ebrei hanno un rapporto particolare con i numeri, il numero è anche concetto, e allora 365, gli ebrei avevano il calendario lunare ma conoscevano anche quello solare, il numero dei giorni dell'anno solare. Allora vuol dire che bisogna osservare i comandamenti tutti i giorni della vita. 248 è, secondo la medicina ebraica, il numero delle ossa del corpo umano, quindi vuol dire che bisogna osservare i comandamenti con tutto il proprio essere, no? Con tutte le proprie fibre. Quindi c'era una verità profonda. Gesù in fondo non ha detto altro che il senso di tutti i comandamenti, non solo dei 10 ma anche degli altri 603, quello è il senso di tutti i comandamenti, l'amore. Allora un rabbino che sceglie di mettere al centro non solo la conoscenza di Dio, l'osservanza del sabato, come altri rabbini, il rispetto per le cose, l'amore per i genitori, ma l'amore in generale, l'amore per Dio e per il prossimo, evidentemente chiede che ci si leghi, chiede il legame, proprio perché nessuno si ama da solo. Allora già con questo ci fa capire che lui ci chiede di procedere legati insieme. Siccome noi diciamo che la morte non spezza i legami, cosa vuol dire legati insieme? Io penso che voglia dire che un po' di responsabilità per l'altro ce l'ho anch'io, e quindi che si riflette sull'altro anche la mia capacità di amare, insomma, in qualche modo ci salviamo un po' a vicenda.
Vediamo che se non spetta i legami, vuol dire che sono legami, continua tra, non so, il caro che è già defunto e la persona che ancora è stabilita.
Certo.
Un'altra cosa, se posso chiedere, ho sentito dire anche che vivendo le beatitudini, praticamente già anche in questa vita si può godere della vita eterna. Essere.
In questa vita si può essere felici, no? Questo senso è un antipasto della vita eterna. Avete notato, sempre ieri, forse nella prima lettura, che il motivo per cui Mosè chiede di osservare, non so, su ispirazione, chiede di osservare i comandamenti, non è per entrare nella vita eterna, ma perché sia felice tu con la tua gente, eccetera, perché sia felice tu, e la prospettiva è l'adesso. Cioè, i comandamenti servono prima di tutto per realizzare una vita umana felice. Una vita umana è pienamente felice per quanto può esserlo sulla Terra se ha la prospettiva che quello che sta vivendo non va perduto. E quindi se c'è una prospettiva di eternità, ma la felicità comincia ora, dopo sarà la pienezza. Perché anche Gesù nelle beatitudini non dice... sarete beati un giorno, no, beati voi adesso se tenete presente che un giorno ci sarà il riscatto e il premio, ma beati voi adesso. Questa è una grande sfida per il cristianesimo, perché noi ci portiamo dietro già da qualche secolo l'accusa non sempre campata per aria di una specie di frattura tra l'umano e il cristiano, tra la vita concreta e la vita di fede. Io sono rimasto colpito quando ho letto in un'opera del 1778 di Lessing, grande filosofo e letterato illuminista, che si intitola Nata nel saggio. Ho letto una frase fortissima sui cristiani, cioè, lui mette in scena, è un pezzo teatrale, mette in scena durante la seconda crociata il Saladino, quindi un musulmano, un crociato, quindi un cristiano, e poi Nathan, un ebreo. È un'opera che prelude un po' al dialogo interreligioso. La figura peggiore la fa il cristiano, e su di lui c'è un giudizio pesantissimo della sorella del Saladino. Il Saladino, no, si meraviglia che il cristiano sia così incoerente, e lei dice: ma ti meravigli, non sai che il titolo di gloria dei cristiani non è di essere uomini, ma di essere cristiani. Cioè, mettendo proprio una frattura terribile. E credo che sia la sfida fondamentale per noi cristiani, cioè testimoniare, quindi vivere per quanto possibile, testimoniare che non c'è questa frattura, ma che l'adesione al Signore già adesso rende più piena la vita. E questa è una sfida che si gioca sul concreto, no? Perché dirlo possiamo dirlo. Poi... contraddiciamo le cose che diciamo.
Vorrei dire questo: noi molto spesso proiettiamo, quando, siccome la maggioranza delle persone sentimenta paura della morte nel passaggio, allora quando muore una persona cara, se parliamo anche di un orologio o certe sue sulle lapide, ci ritroveremo un giorno, ci rivedremo, ci ricongiungeremo, eccetera. In realtà il Vangelo dice anche nell'episodio dove si chiede a Gesù che la donna che ha avuto sette mariti, chi sarà marito? Non ci sarà né marito, non ci sarà né moglie, non ci sarà né padre, non ci sarà figlio. Quindi in realtà noi ci proiettiamo, le chiedo questo probabilmente in modo sbagliato, cioè, è umano cercare una consolazione, pensare, però il Vangelo ci dice anche un'altra cosa. Qui c'è un dubbio, ecco.
Sì. Un ricordo più se è un giornalista o un sociologo, ma c'è un saggio sulla morte che inizia così: oggi in Italia non muore più nessuno, già un tempo inizia così, ma uno è partito, un altro è scomparso, un altro è tornato alla casa del padre, uno ci ha lasciato, dice però non muore più nessuno. Lui aveva fatto uno studio, molto un po' sbarazzino per iniziare uno studio sulla morte, lui aveva studiato i necrologi appunto, e dice è rarissimo trovare che uno è morto. Infatti il prete ha lasciato il testamento, state tranquilli, io sono proprio morto. Il prete è un po' molto simpatico, che è morto un anno e mezzo fa. Diciamo, state tranquilli, io sono proprio morto. Noi cristiani prendiamo, diciamo, sul serio la realtà della morte e pensiamo che la morte sia passaggio. Verso cosa? Certamente noi rischiamo di proiettare troppo le nostre attese, allora i bambini dicono ma se in paradiso non c'è il mio gatto io cosa vado a fare? Però quando Gesù ha espresso, rispondendo ai Sadducei, quella opinione, cioè quella visione dove non c'è più né maschio né femmina eccetera, voleva non negare la realtà dei legami ma proporre una visione non materialistica della risurrezione. Su questo tornerò la prossima volta, no? La risurrezione non come una semplice ripresa del corpo, quindi in questo senso non saremo come adesso, ma l'amore ha bisogno di legami, quindi se l'amore ci deve essere in qualche modo donato dal Signore in base a quanto abbiamo amato, abbiamo bisogno dei legami. Certamente le persone care non le ritroveremo nella forma che vediamo adesso, ma ci sarà la percezione del legame, qualche teologo dice ci deve essere una qualche riconoscibilità, anche se noi entriamo in una dimensione che non sappiamo poi esprimere se non con qualche immagine. Ma riprenderò di qui la prossima volta, perché c'è stato nella teologia anche un periodo nel quale si voleva definire troppo questo, che cosa succede con la risurrezione nell'aldilà. Farò qualche esempio curioso, no? Giusto per invitarvi anche la prossima volta, e cercheremo di chiarire un po' meglio, per quanto ci è dato dalle scritture, che cosa significa anche ritrovare i nostri cari. Dico solo questo, perché dico solo un'altra cosa velocissima, che c'entra, però siccome prima si diceva il contatto con i nostri defunti, noi cristiani non crediamo che il contatto normalmente sia diretto, perlomeno che noi lo possiamo provocare. Questo differenzia la fede cristiana da tutte quelle forme di necromanzia che oggi si stanno di nuovo diffondendo parecchio, come era nel mondo antico. Io ho avuto modo per una situazione molto brutta, morte di un figlio, persone che si erano presentate alla mamma dicendo che lui si vuole manifestare eccetera, la mamma era entrata in un clima di terrore. Allora mi sono, a un certo punto avevo sentito, cioè c'erano di mezzo dei soldi, insomma, bisognava sborsare dei soldi, sono andato alla questura, ho raccontato, diciamo, una cosa nota, alla questura di Forlì mi hanno fatto vedere un fascicolo dicendo non può uscire da questa stanza, quindi lo guardi qui, però c'erano una settantina di sette recensite con i numeri, cioè i numeri in quanti aderenti, insomma, per quello che la questura aveva, di cui 4-5 si occupavano proprio di queste situazioni, andando con delle forme sottilissime a prendere informazioni su un defunto, in genere prematuro, morto prematuramente. Poi arrivavano ai suoi cari dando dei particolari che li lasciavano sconcertati, dicevano, allora è proprio vero che si è manifestato. Poi uno entrava in un circolo per cui poi chiamavi dei numeri a pagamento, tutta una storia. E queste cose sembra, cioè se a Forlì, che è 5 volte più piccola di Bologna, ce ne sono 4-5, io sento anche dagli altri parroci quando c'è qualche morte prematura, si cerca di essere un po' tutti in allerta, perché è facile che questa organizzazione arrivi giocando proprio sull'affetto e la possibilità di mettersi in contatto con i defunti.